Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come sempre, come ogni domenica alle 15, l'appuntamento su Radio 24 è con Grand Tour. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ben ritrovata Valeria, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Buongiorno a tutti, rieccoci.
Questa domenica siamo in Sardegna e allora vi racconto che vi porto con me a Oristano per cominciare il nostro giro nella parte occidentale dell'isola e poi ci spostiamo invece dall'altra parte dell'isola, nella parte orientale, perché andremo a conoscere, anzi scenderemo nel canyon di Gorropu e poi ancora per conoscere i siti nuragici che ci sono in giro per la Sardegna e che aspirano a diventare, a entrare nella lista del patrimonio UNESCO, e poi ancora in chiusura in provincia di Nuoro per andare a conoscere il sistema museale di Arezzo. Alessandra, invece con te dov'è che andiamo a pedalare?
Eh sì Valeria, noi in questa parte di Grand Tour a ruota libera andiamo a conoscere la versione ciclabile del cammino minerario di Santa Barbara. Si chiama proprio Ciclovia di Santa Barbara, siamo nel sud-ovest della Sardegna, nel territorio che ha conosciuto l'epopea millenaria delle miniere, e il viaggio lento permette di scoprire in modo particolare questi luoghi ricchi di testimonianze storiche che rappresentano in un certo senso l'identità della Sardegna. Lo sa bene anche Silvio che tra poco parlerà anche lui del cammino di Santa Barbara, ma dal punto di vista del trekking e dell'escursionismo. E poi un progetto molto ambizioso, la ciclovia della Sardegna, oltre 1000 chilometri. A gennaio si comincerà a lavorare sui primi 120 chilometri, ma parleremo poi anche di un bel tratto costiero molto impegnativo da Alghero a Bosa. Silvio, a te la parola.
Allora sì Alessandra, come hai anticipato poco fa, anche noi nell'ultima parte di Grand Tour andremo alla scoperta del cammino minerario di Santa Barbara. In questo caso lo faremo a passo lento ed è un cammino che disegna, potremmo dire, un anello irregolare di circa 500 km nel sud-ovest della Sardegna tra Sulcis, Inglesiente e Guspinese, ed è un viaggio a piedi tra borghi antichi, scogliere, soprattutto nella storia mineraria di questa vasta regione. Ricordiamo Santa Barbara, tra l'altro, è la patrona dei minatori. Quindi si cammina tra archeologia industriale, tra mare e montagna, e c'è anche una bella rete di accoglienza particolare con delle posadas, degli ostelli pensati ad hoc per i camminatori. Ed è forse uno dei cammini più belli d'Italia che appunto oggi scopriremo con due prospettive diverse.
E quindi, come avete sentito, e un po' come sempre ormai, le possibilità a vostra disposizione sono davvero tantissime. Siamo pronti, venite con noi.
Elisabetta ha gli occhi fatti e un cuore di Sardegna, fra le mani tiene i sogni e una borsetta.
Sarà anche banale dirlo, ma le regioni che nell'immaginario sono legate all'estate d'inverno sono ancora più belle perché riescono a far emergere un lato nascosto. Il nostro viaggio in Sardegna parte da Oristano. Siamo nella parte occidentale dell'isola, in una città dalla forte connotazione storica, con tradizioni secolari. Maurizio Casu è docente di storia ed esperto di storia locale.
Io rimango solo con la luna, sperando che mi porti ancora un po'.
Oristano può essere considerata a pieno titolo un po' una capitale morale dal punto di vista storico della Sardegna, perché Oristano è stata la capitale del Giudicato d'Arborea. A partire dall'XI secolo la Sardegna risulta divisa in 4 stati, i Giudicati, e il Giudicato d'Arborea, che aveva appunto per capitale Oristano, sarà il piccolo regno medievale della Sardegna che cercherà di evitare sino alla metà del 300, la seconda metà del 300, la conquista catalano-aragonese. Quindi abbiamo tutta una serie di eventi anche militari, ma anche espressioni culturali, artistiche e produzioni legislative modernissime a metà 300 che ci parlano di uno Stato perfettamente contestualizzato nel panorama europeo del 300. Figure addirittura di donne regine, e la famosissima Eleonora d'Arborea in particolare incarna questo ruolo, troviamo a capo di questo Stato che regna e governa con una lungimiranza davvero straordinaria.
Quali tradizioni porta con sé Oristano con tutta questa storia alle spalle?
Oristano è la città della Sartiglia. La Sartiglia è una giostra equestre di origini medievali, anche se ce l'abbiamo documentata a partire dalla metà del Cinquecento, che si svolge nella città di Oristano l'ultima domenica e martedì di Carnevale. Mi preme sottolineare che nel panorama delle grandi manifestazioni storiche equestri che noi troviamo ancora oggi in Italia e nel Mediterraneo, la Sartiglia di Oristano non è una rievocazione. Noi non abbiamo mai avuto una interruzione dal Cinquecento sino ai giorni nostri di questa manifestazione che ha continuato a segnare i momenti di festa nella nostra città. Tutti gli anni 120 cavalieri al comando di un capocorsa su Gumpoiori si cimentano nella corsa alla stella. Sortiglia in catalano era l'anello, anticamente si correva per cercare di infilare l'anello d'argento, poi a partire dal 700 questo bersaglio è stato sostituito con una stella. E noi vediamo una partecipazione straordinaria di pubblico nella via della cattedrale cittadina. Oggi ci sono dei turisti che arrivano da tutto il mondo, perché davvero Oristano è famosa nel mondo proprio per questo evento equestre storico, una ricchezza, un florileggio di colori e di suoni, ritmi medievali che ogni anno aprono una finestra sulla storia della città.
Questa manifestazione si sovrappone al Carnevale.
Questa manifestazione si sovrappone al Carnevale solo a partire dall'Ottocento, perché noi nel momento in cui abbiamo le più antiche attestazioni della giostra, che come dicevo la più antica è attestata nel 1547, ma data una Sartiglia corsa in onore di Carlo V, e ancora ne abbiamo tante nell'età di Filippo II, quindi non solo nell'età spagnola ma anche all'inizio dell'età sabauda, sino alla metà del Settecento, la Sartiglia segnava i momenti di festa che le autorità condividevano con la comunità. Nascite di principi, incoronazioni e matrimoni reali venivano partecipati nei momenti di festa con la comunità con queste giostre. A partire poi dalle primissime dell'Ottocento, questa corsa è andata a individuare il Carnevale.
Come si intreccia la storia all'architettura della città?
La visita alla città di Oristano rappresenta ai turisti, ai curiosi visitatori da subito una città importante. Chi visita la nostra città, entrando nel Duomo cittadino, da subito si accorge che di fronte a un monumento straordinario, la cattedrale di Santa Maria Assunta è la cattedrale più grande della Sardegna. Ma ci sono delle emergenze artistiche e storiche importantissime. Nella chiesa di San Francesco è custodito un crocifisso trecentesco, che è una rara rappresentazione di un Christus Patiens. Nella nostra piazza principale abbiamo due cuori pulsanti, diciamo, nella nostra città: la piazza Eleonora, dove si erge dal 1881 una statua dedicata a questa regina che segna la storia della città di Oristano, ma della Sardegna, dell'ultimo scorcio del Trecento, e nell'altra piazza principale, la piazza Roma, si erge ancora oggi una torre della cinta muraria di questa antica capitale medievale, la torre di Mariano II, edificata nel 1290. Chi passa in città si rende conto che sta passeggiando nelle vie di un'antica capitale medievale.
La Sardegna è ricchissima di siti di inestimabile valore, una rete che non è ancora a sistema, che ancora non ha il giusto riconoscimento. L'associazione La Sardegna verso l'UNESCO sta seguendo la candidatura dei nuraghi. Pierpaolo Vargiu è il presidente.
Sardegna verso l'UNESCO nasce 4 anni fa con l'obiettivo di portare i monumenti della civiltà nuragica all'interno della World Heritage List del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. È l'obiettivo che è dichiarato nel nome stesso della nostra associazione. È un obiettivo per noi particolarmente prestigioso, perché significa il riconoscimento del significato universale di un paesaggio, quello monumentale nuragico della Sardegna, che per noi è un paesaggio fortemente identitario, quindi per tutti i sardi questo paesaggio richiama qualcosa di antico e qualcosa di forte e profondamente radicato nelle nostre tradizioni. Purtroppo il fatto che noi abbiamo un patrimonio che è unico al mondo, perché nessun altro posto ha in 24.000 km quadrati di territorio una densità di monumentalità preistorica e protostorica come la Sardegna, è una cosa che il mondo non sa. Noi diciamo sempre che abbiamo un diamante di inestimabile valore in Sardegna, ma questo diamante è in cassaforte, come se fosse sequestrato, non viene utilizzato per raccontare al mondo la storia straordinaria, piena di fascino e di mistero, che la Sardegna possiede.
Non possiamo raccontarli tutti questi siti per ovvi motivi di tempo, però ti chiederei di sceglierne almeno due che secondo te magari sono più rappresentativi.
Beh, guarda, sicuramente i due più rappresentativi sono anche i due capofila della nostra istanza verso l'UNESCO, e cioè la Reggia di Barumini, che è un splendido monumento della civiltà nuragica che dista poche decine di chilometri da Cagliari, facilmente raggiungibile in poco più di mezz'ora di auto, e che compendia al suo interno le cose più belle che la civiltà nuragica ha lasciato, con una torre altissima che è circondata da un villaggio di capanne nuragiche, e con nelle vicinanze un altro splendore che merita di essere visitato, che è il nuraghe di Chiesa cosiddetto, che sorge sotto un'antica dimora nobiliare sarda, Casa Zappata, che appunto venne costruita sopra il nuraghe. Soltanto di recente si è fatta questa straordinaria scoperta, quasi a confermare che i siti che venivano scelti 3500 anni fa dai nostri avi poi sono stati scelti ugualmente, perché rimanevano le stesse indicazioni che li facevano prediligere, che magari potevano essere legati o al controllo di risorse o al controllo del territorio, anche nei secoli e nei millenni successivi. Il secondo sito che mi viene immediatamente in mente è quello di Cavras, quello di Monteprama, che rappresenta la scoperta nuova che si è fatta nello studio del nuragico, da poco valorizzata anch'essa attraverso una fondazione a cui partecipa anche il Ministero della Cultura, e ha restituito i famosi guerrieri di Monteprama, delle statue di grande altezza, tutto tondo, sono tra le prime della statuaria del Mediterraneo occidentale, che rappresentano il guerriero, che rappresentano il fucilatore, che rappresentano ancora oggi non si sa bene quale tipo di suggestione per chi lì le ha collocate. Quindi abbiamo appena iniziato a scavare nel sito di Monteprama, siamo sicuri che sarà un sito che darà una quantità di scoperte enorme.
C'è invece un sito che secondo te merita valorizzazione e non è ancora stato portato all'attenzione di un pubblico più vasto?
Ma guarda, in Sardegna i siti nuragici, quelli dei pozzi sacri, quelli delle tombe dei giganti, sono 8.000. Io credo che molti importanti siti, che probabilmente gareggerebbero con quelli più famosi che oggi ci sono in Sardegna, siano ancora interamente sottoterra. E questo ci dà l'idea di quanto possa essere affascinante e suggestivo continuare a indagare e a studiare sul mistero della civiltà nuragica. Se dovessi consigliare a un non sardo che viene per la prima volta in Sardegna un posto che veramente è magico e speciale per le suggestioni che evoca, gli consiglierei di andare a Romanzesu. Romanzesu è una piana che sta nel territorio di un piccolo comune del Nuorese che è Bitti, e nella piana di Romanzesu probabilmente si sono raccolte le popolazioni nuragiche che provenivano da molti territori contigui, e Romanzesu è diventato un sito sacro che è ricchissimo di suggestione, ricchissimo di monumentalità, ed è immerso in un contesto naturale di bosco e di natura suggestiva e ridondante che veramente allarga il cuore.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura.
Grand Tour seconda parte, siamo in Sardegna. Nella parte orientale c'è una straordinaria regione racchiusa tra Barbagia e Ogliastra, tra il Supramonte e il mare. Qui si trova la gola di Gorropu. Kintula è la società concessionaria per il controllo e la valorizzazione del canyon di Gorropu. Con noi Maria Pira.
Figlio d'un temporale.
Gorropu è una gola, lo dice il toponimo stesso, perché la parola Gorropu in sardo significa canyon, gola, ed è un confine naturale fra due territori, che sono i territori di Orgosolo e di Urzulei. Rappresenta anche il cuore del grande altopiano carsico che caratterizza la Sardegna centro-orientale, il Supramonte.
Lei ce l'ha già un po' detto, però che caratteristiche ha questa gola?
Allora, intanto è una gola molto profonda e molto stretta al tempo stesso, è lunga 1,5 km, nel suo punto più stretto abbiamo 4-5 metri di distanza fra le due pareti e la sua parete più alta sprofonda per quasi 500 metri, anche estremamente strapiombante. È una gola che principalmente si tiene in secca, perché al di sotto della gola di Gorropu abbiamo un reticolo di grotte estremamente esteso e complesso che può assorbire tantissima acqua, per cui il fiume che la attraversa, il Flumineddu, principalmente scorre sotterraneamente. Solo in caso di piogge veramente copiose e continuative si verificheranno le piene che per qualche giorno allagheranno la gola, che poi solitamente nel giro di una decina di giorni ritorna alla sua condizione naturale, quindi in secca e completamente percorribile.
Dal punto di vista storico, da quanto la gola si presenta così?
Allora, se parliamo di un'origine geologica, la gola ha un'origine tettonica che viene fatta risalire a circa 25 milioni di anni fa, quando il blocco Sardo-Corso, Sardegna e Corsica un tempo erano unite, si è distaccato dalle attuali coste meridionali di Spagna e Francia, quindi il blocco Sardo-Corso opera una rotazione per posizionarsi al centro del Mediterraneo. Lì si apre una faglia, quindi l'origine è questa faglia, e poi si sussegue l'azione erosiva del Flumineddu. Quindi noi possiamo dire che questa gola ha un'origine che risale a circa 25 milioni di anni fa, un'età stimata di 25 milioni di anni. Poi invece, per quanto riguarda il poterla visitare e apprezzare da un punto di vista turistico, noi la gestiamo da più di 10 anni.
La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.
Lei ha aperto la via anche alla successiva domanda. Per quel che riguarda le visite, quindi la conoscenza di questo territorio, come appunto si svolgono le escursioni? Perché appunto immagino ci siano delle differenziazioni da fare, considerato che si tratta di un luogo bellissimo, però anche che necessita di qualche accortezza.
Sì, questo senz'altro. Allora, intanto noi abbiamo un centro escursioni, un campo base che abbiamo chiamato Campo Base Gorropu. Siamo sull'orientale sarda, che è una delle strade più panoramiche, più belle della Sardegna, e da lì riusciamo ad offrire soluzioni un po' per tutte le condizioni e possibilità. Quindi diciamo, se abbiamo una persona non esperta o magari una famiglia che ha bambini che ancora sono piccoli e non possono camminare tanto, abbiamo la nostra soluzione più semplice, quindi un avvicinamento in fuoristrada che accorcia le distanze a piedi ma abbatte soprattutto il dislivello, e poi una camminata di meno di 3 km per raggiungere la gola quasi in piano. Quindi con questa soluzione diciamo mettiamo un po' tutti nella condizione di fare una visita in sicurezza con minor sforzo, e poi la visita dentro la gola chiaramente ripagherà della fatica. E poi il ritorno avviene sullo stesso percorso, si risale in fuoristrada. Invece per chi già è escursionista, per chi ama camminare, senz'altro consigliamo la visita panoramica, che non parte dal nostro campo base Gorropu, ma parte dal Passo Silano, un altro luogo straordinario, si fa un avvicinamento totalmente in discesa con delle viste sul canyon e sulla valle indimenticabili, si visita la gola e poi si fa il ritorno in fuoristrada. In questo modo si fa anche un anello. È consigliato per chi è già un buon escursionista, perché comunque il dislivello da affrontare in discesa è di ben 700 metri, quindi c'è un po' di impegno in più. E poi per chi quasi si può definire amante della montagna, alpinista, si può anche fare una visita integrale. In tal caso la visita richiede una giornata intera, si approccia il canyon da monte, quindi si entra dalla parte opposta e si ha anche l'occasione di visitare tutta una parte di Supramonte selvaggio con anche degli aspetti archeologici e antropologici importanti, perché abbiamo ovili storici di pastori caprari che hanno abitato quei luoghi, ma anche addirittura nuraghi, tombe dei giganti, quindi emergenze archeologiche che risalgono a 3500 anni fa. Quindi un territorio molto selvaggio, ma sempre abitato e ricco davvero di testimonianze del passato. Siccome comunque Gorroppu richiede un certo impegno, quindi bisogna avere una buona condizione fisica, vorrei dire anche che ci sono delle soluzioni anche per chi ha una mobilità ridotta e quindi non può fare una vera e propria escursione. Noi abbiamo anche delle possibilità di avvicinamento in fuoristrada nel Supramonte di Ursulei in posti molto molto selvaggi, però con un'escursione non impegnativa. In particolare segnalo la notte in Supramonte, che è un'esperienza diversa, notturna, che ci consente intanto di fare una cena con prodotti davvero tipici a chilometro zero, ma poi di osservare un cielo primitivo, quindi senza inquinamento luminoso, ma soprattutto senza inquinamento acustico. Non avere inquinamento acustico ci permette di ascoltare i suoni del bosco e in determinati periodi, in determinate condizioni, addirittura si può sentire cantare un endemismo unico che è il ghiro sardo, che sopravvive nelle foreste vetuste fra Orgosolo e Ursulei. Insomma, avere l'occasione di sentire i loro canti è davvero qualcosa di unico che non si può vivere in nessun altro posto.
Il nostro viaggio si chiude in provincia di Nuoro. Il sistema museale di Arizzo è, come dice la stessa locuzione, un sistema e dunque diverse possibilità di conoscenza. Ci accompagna la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese.
Oggi andiamo ad Arizzo, in provincia di Nuoro, a scoprire un intero sistema museale che è l'Ecomuseo della Montagna Sarda o del Gennargentu. Questa realtà, nata agli inizi degli anni Ottanta, si è progressivamente sviluppata ed ampliata nel corso dei decenni, passando dall'essere un museo espositivo, diciamo, tradizionale, ad essere un museo diffuso nel vero senso del termine, cioè una realtà sparpagliata, capace di interagire con il proprio territorio e capace soprattutto di relazionarsi in maniera strettissima con il contesto socioculturale che la circonda. Questo è forse l'aspetto che trovo più straordinario di questo sistema museale, e cioè il fatto che abbia con il proprio contesto, con il proprio territorio, un rapporto di perfetta reciprocità, grazie al quale si è creato e sviluppato un costante interscambio tra oggetti e saperi, tra reperti e competenze. Allora, nasce come museo etnografico per volontà e per mano di un'associazione locale che ha raccolto oltre 4.000 oggetti che il comune ha provveduto a far diventare un museo civico. Museo che da subito si è dato la missione e l'obiettivo di esporre e spiegare i reperti relativi alla cultura materiale della comunità del centro della Sardegna, con particolare riferimento però a ciò che concerne il versante occidentale del Gennargentu. L'esposizione, o per meglio dire le diverse esposizioni, si articolano in diversi macrotemi che vanno dalla narrazione dei processi e degli strumenti che riguardano la trasformazione, la distribuzione e il consumo delle risorse alimentari, al settore religioso e magico-religioso, a ciò che concerne il settore del vestiario tradizionale. Ma c'è molto altro, perché ad esempio visitando gli spazi del sistema museale di Arizzo è possibile scoprire quali fossero i processi di trasformazione della neve e del ghiaccio, che erano molto tipici, quali le procedure che portavano alla creazione delle maschere ferine tipiche dei riti di camuffamento del centro della Sardegna. Ma è anche possibile scoprire all'interno di un edificio che risale al XVI secolo e che aveva originariamente una destinazione carceraria, il mondo della magia e della stregoneria sarda nel periodo a cavallo tra XV e XVII secolo, grazie ad una mostra permanente dedicata a questi temi, che rappresenta tra l'altro un esempio unico per l'intera Sardegna. Ed è pure possibile visitare un edificio che è un perfetto esempio di architettura a impianto spagnolo, che testimonia la commissione stilistica tipica della zona. E ancora è possibile scoprire le opere, per esempio, di Antonio Mura, che è stato un pittore e un incisore tra i più rilevanti del Novecento sardo, in un museo che gli è interamente dedicato. E infine, dicevo, è possibile essere guidati nell'approfondimento dei temi a specifico orientamento etnografico, grazie ai quali l'esposizione entra nel merito, ad esempio, del pastoralismo, inteso nella sua doppia realtà di cultura materiale e immateriale, o in quello del commercio itinerante, che è capace di raccontare non solo un modo di vendere e scambiare le merci, quanto soprattutto un modo di essere di una comunità, o in tutto ciò che concerne l'ambito femminile relativo alla cultura della lana e della tessitura, o ancora in quello che concerne la lavorazione della cera, per arrivare sino ad un'altra delle tipicità della zona, che è data dai cosiddetti cassoni nuziali in legno di castagno scolpiti con fantasie di uccelli e animali fantastici, che qui trovano un'esposizione straordinaria nella loro bellezza e unicità. Chiaramente non si esaurisce qui l'ecomuseo di Arizzo, ma raccoglie invece e si rende capace di raccontare un mondo di tradizioni davvero molto vasto, che, pur venendo cronologicamente da molto lontano, mantiene il suo significato profondo e il suo senso anche e soprattutto nel presente.
La seconda parte di Gran Turo si chiude qui, ma tra pochissimo ripartiamo in sella alle nostre biciclette.
Gran Tour.
Terza parte di Gran Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
Gran Tour a ruota libera.
Danza, danza, danza con la sarda banda, balla, balla, salta con la banda sarda, dalle Alpi all'Etna, l'Equatore Campidano, lungo l'Appennino per le Ande contro mano, l'eco di chi suona, canta e brinda insieme a noi, vengo soffia porta questa musica per voi, e fino all'alba si ballerà, senza una sosta, sarda bandiera.
Rieccoci ben ritrovati, siamo nel sud della Sardegna, nel territorio che ha conosciuto l'epopea millenaria delle miniere. Siamo sul cammino minerario di Santa Barbara, un itinerario che forse molti di voi conosceranno più per il trekking e l'escursionismo e che ripercorre gli antichi sentieri dei minatori, luoghi ricchi di testimonianze storiche, di antichi reperti di archeologia industriale che naturalmente il turismo lento consente di apprezzare in modo particolare. In questa puntata di Gran Tour, come abbiamo detto all'inizio, vi raccontiamo questo percorso da diverse angolazioni, da diverse prospettive, più tardi con Silvio Lorenzi, quella dei camminatori, ma da alcuni anni c'è anche una ciclovia, un itinerario tracciato e dedicato a chi usa la bicicletta, la ciclovia del Cammino di Santa Barbara, che tra l'altro ha ricevuto la menzione di Legambiente degli Oscar italiani del cicloturismo 2024. Ne parliamo con Michele Pinna, guida cicloescursionistica e di trekking.
Buongiorno a voi e a tutti voi, grazie.
Allora Michele, tu sei anche cartografo e hai partecipato al rilevamento del Cammino di Santa Barbara. Che significa tracciare un percorso, un cammino per la bicicletta?
Per la bicicletta significa trovare il giusto compromesso tra i passaggi mozzafiato che si possono fare a piedi e la percorribilità in bici, trovare quindi delle alternative che a volte non si possono fare gli stessi percorsi, gli stessi itinerari, per cui la cosa diciamo più difficile e più impegnativa è stata proprio raggirare, ma poter raggiungere in ogni caso bellezze e punti di interesse del cammino. Garantire anche la percorribilità un po' per tutti, quindi cicloturisti, vuol dire strade sterrate abbastanza facili, asfalti, e poi ovviamente con le giuste varianti si possono anche accontentare le persone più esperte che vogliono fare mountain bike.
La bellezza di percorrere la ciclovia di Santa Barbara piuttosto che il cammino?
Diciamo che la bellezza è poter percorrere più rapidamente le tappe del cammino, perché il cammino a piedi sono 30 tappe, in bici sono una decina, per cui si ha anche un cambio più rapido del paese. paesaggio e che sorprende ancora ulteriormente. Quindi si passa dalle zone agropastorali ai villaggi minerari e viceversa. Si possono ancora scoprire luoghi dove l'attività agropastorale è sopravvissuta all'attività mineraria e industriale, quindi dei luoghi come i Meadows, che sono dei piccoli borghi agropastorali ancora attivi, con possibilità di pedalare a fianco ai greggi e vicino alle vigne. Si può fare delle soste per degustare dei formaggi o dei vini, il Carignano, che è un vino tipico del Sulcis, per cui in bicicletta magari si ha anche il vantaggio di recuperare i tempi persi con le soste e poter recuperare i tempi per raggiungere le destinazioni più rapidamente.
Un percorso molto lungo, 500 chilometri, quali tappe consigli, quali porzioni di questo itinerario?
L'ambito minerario ovviamente è quello che caratterizza la ciclovia, però le zone minerarie sono concentrate soprattutto nel nord, nord-ovest e nella parte interna, per cui lì sono anche percorsi più impegnativi. Il giusto compromesso è partire da sud e raggiungere Carbonia e poi Iglesias nel finale, così si può avere, diciamo, una facilità di percorrenza nelle pianure del Sulcis, raggiungere Carbonia, che è una città mineraria nata per il carbone, la città più giovane d'Italia tra l'altro, e poi raggiungere una delle più antiche, che è Iglesias, una città medievale nata invece per l'argento, ed è possibile raggiungere con una buona facilità da sud, perché ci sono gran parte di sterrate e ciclovie già realizzate su ex ferrovie che percorrono la costa da Sant'Antioco a Carbonia e poi vanno leggermente più interne da Carbonia e Iglesias con passaggi su Gonnesa, per poi cambiare in questa zona del sud. Addirittura si può fare un viaggio nel viaggio, che è andare a conoscere Carloforte, nell'isola di San Pietro. Si caricano le bici sul traghetto, dopo 40 minuti si raggiunge un'altra isola e si può fare un altro itinerario su un'altra isola.
È vero che si può andare anche in una grotta con la bici?
Uno dei grandissimi valori aggiunti di questo percorso, sia a piedi che in bici ovviamente, però in bicicletta risulta essere praticamente una cosa unica, possiamo anche dire unico al mondo, poter pedalare dentro una grotta che a suo tempo era carrabile, consentiva l'attraversamento della collina, grazie alla sua forma naturale veniva percorsa coi carri per andare a recuperare il minerale dalle miniere interne. Attualmente è stata chiusa al traffico e musealizzata, per cui si può entrare in una grotta illuminata, si chiama la Grotta di San Giovanni. Io da piccolo, quando negli anni 90 si entrava ancora in macchina, c'era questo fascino di poter attraversare la grotta. Ora per fortuna è stata chiusa, è stata protetta, soprattutto è avanti con le ricerche, per cui è veramente in crescita come sito.
Le testimonianze di questa storia mineraria della Sardegna, quali sono le principali?
Uno dei siti più affascinanti è Porto Flavia, è un porto unico al mondo, scavato in una scogliera che consentiva l'approdo dei piroscafi proprio attaccati alla parete rocciosa, e poi la Grotta Santa Barbara, un unicum, un geoide scoperto dai minatori mentre scavavano le gallerie. Il fascino di questa grotta è che è stata protetta dagli scavi minerari, per cui attualmente è possibile raggiungerla con un trenino e poterci entrare dentro come il minatore a suo tempo l'aveva scoperta, quindi proprio dal fornello, da delle scalette, fino ad entrare proprio al suo interno. E poi la miniera di carbone, di Carbonia, che è uno dei siti più musealizzati, quindi è possibile proprio rivivere un po' l'atmosfera dei minatori con effetti sonori, installazioni di macchine, immagini, documenti, soprattutto legati al fascismo, al periodo del fascismo, perché la città di Carbonia è stata fondata appunto da Mussolini, per cui tutta la questione legata ai tempi del ventennio.
E allora grazie a Michele Pinna, guida ciclo escursionistica di Sulcis Hiking and Bike. Buon pomeriggio, ciao.
A voi, grazie mille a voi.
Qua in Sardegna splende sempre il sole, anche quando è il caso di far piovere sul cuore. Nai, 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 nai.
Continuiamo questo nostro viaggio in bicicletta in Sardegna, guardiamo al futuro. C'è un progetto molto ambizioso che riguarda quest'isola, 1147 chilometri di percorsi ciclabili in 19 tappe. Alpe attraverso 115 comuni, 45 aree naturali inserito nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche, la ciclovia della Sardegna. Se ne parla da tempo, è un progetto ancora in fase di realizzazione, ma qualcosa comincia a muoversi. Allora vogliamo fare il punto con Alessandro Boccone, ingegnere dirigente dell'azienda regionale sarda Trasporti Arst, che si occupa di mobilità. Poi ci consiglierà anche un percorso da poter fare nell'immediato. Buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti.
Allora, lei si occupa da tempo di questa ciclovia, si occupa di mobilità per l'Arst. Perché è importante questo progetto in particolare per la Sardegna?
Perché in Sardegna, che è una regione che ha una grande capacità attrattiva nel turismo, legato proprio al mare, col cicloturismo possiamo fare una estensione dell'offerta turistica tutto l'anno. Con la bicicletta, con la realizzazione di una rete ciclabile regionale, possiamo far venire tanti cicloturisti nella nostra isola e visitarla nel modo più bello, lentamente, silenziosamente, nel nostro paesaggio, che è bello sia nella costa ma anche verso l'interno.
Che punto è questo progetto? Perché appunto è ancora un progetto, no?
È ancora un progetto, esatto, è ancora un progetto, vuol dire che siamo nella fase proprio realizzativa dei progetti esecutivi, che sono quelli propedeutici all'inizio dei lavori. I primi cantieri, io sono abbastanza ottimista, a gennaio vediamo i primi due cantieri, e i soldi sono del PNRR, quindi abbiamo anche delle scadenze temporali abbastanza stringenti e dobbiamo iniziare i lavori. Dobbiamo finire 120 chilometri entro il giugno del 2026. E sono, sì, dici bene Alessandra, 1000 chilometri, ma il nostro obiettivo è quello di realizzare i primi 120 entro il giugno del 2026.
E questi 120 dove saranno?
Allora, la ciclovia è lunga 1000 chilometri, non ci sono abbastanza soldi per fare tutti i 1000 chilometri, ne abbiamo 60 milioni sono a disposizione e quindi ci concentriamo nella ciclovia. È stata individuata come direttrice principale quella che da Alghero va verso Cagliari, e quindi questi 120 chilometri saranno realizzati tra Alghero e Cagliari.
Realizzare la ciclovia che significa mettere, diciamo, perché si utilizzano strade secondarie ovviamente, non si tratta di fare delle ciclabili, giusto?
Verranno riutilizzate le ciclabili già esistenti, quindi verranno in qualche modo ramagliate, verranno unite, poi verranno fatte delle piste nuove, magari laddove non c'è altra possibilità, e verranno soprattutto utilizzati degli sterrati già esistenti. Le condizioni essenziali per costruire la ciclovia è la sicurezza. E non ultimo, le ferrovie smantellate. Qui in Sardegna abbiamo 300 km di ferrovie smantellate che possono essere riutilizzate facilmente a questo impiego. Peraltro hanno una pendenza molto dolce, per cui si possono percorrere dei tracciati che sono praticamente già preparati, dove tra l'altro ogni chilometro e mezzo si trova un manufatto, un casello, una stazione, e quindi può essere utilizzato proprio anche come ricezione per questa nuova forma di mercato.
Quali sono i più belli di tratti di queste 300 km di ferrovie smantellate?
Una bella domanda, io credo, però allora, tra l'altro io mi diverto anche a pedalare questi tracciati, quindi...
Sì, infatti, stavo per dire, perché lei appunto è ingegnere dirigente dell'Ars, studia questo progetto, ma in realtà è un collaudatore, diciamo, di questi percorsi, perché pedala e anche ciclista, quindi conosce bene tutte le strade della Sardegna.
Sì, abbastanza. Sì, è così. Praticamente provare le cose di persona è la cosa migliore, no? Per vedere quelle che funzionano e quelle che funzionano di meno. Io voglio consigliare un pezzo di una linea smantellata, quello che da Tempio va fino a Monti, che attraversa la seconda montagna della Sardegna, che è l'Imbara, tracciato bellissimo, 30 km, ma assolutamente da fare. E poi quelle iconiche. È l'Alghero Bosa. Quello è un tracciato che distingue i ciclisti in due categorie: chi ce la fa e chi non ce la fa. Difficile, sono una cinquantina di chilometri abbastanza impegnativi, perché è un continuo cambio di pendenze. Si sale fino a 400 metri, poi si riscende giù a livello del mare, poi si risale di nuovo a 400 metri. Cioè, è abbastanza impegnativo.
Però, qual è la bellezza di questo percorso che ripaga tutte le fatiche?
Beh, la bellezza è che, innanzitutto, è un tracciato che si deve fare. Chi viene in Sardegna deve farlo, può farlo anche in bicicletta, in macchina, e lo consiglio, perché è un tracciato bellissimo, selvaggio, se astrappiamo sul mare. Io l'ho percorso da Alghero a Bosa e il mare ti rimane sempre sulla destra, se poi lo fai di pomeriggio col sole che tramonta diventa uno spettacolo. È impegnativo, quindi proprio ti dà proprio un bollino di garanzia del fatto che tu sia un buon pedalatore. E poi, io mi ricordo, è un viaggio profumato. Tu sei in mezzo alla macchia mediterranea, respiri continuamente questo profumo che arriva dal mare mischiato alla vegetazione. Insomma, è un bello sforzo, è una bella attività. Chi vuole venire in Sardegna deve provarlo. L'Alghero Bosa.
Bene, magari anche con la bici elettrica, per chi non riuscisse.
Certo, ma anche macchina, io consiglio anche macchina.
E allora Valeria, tra progetti futuri e itinerari già percorribili, abbiamo conosciuto la Sardegna anche dal punto di vista del pedale, abbiamo scoperto anche la ciclovia del Cammino di Santa Barbara, cammino che tra poco sentiremo raccontare da un'altra prospettiva.
E sì Alessandra, tra pochissimo la parola andrà a Silvio Lorenzi, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour. Silvio, a te la parola.
Pedre due scorimo de disizzo su. Subitamente asi vaghe risposu. Pedre due scorimo de.
E quindi chiudiamo questo nostro viaggio in Sardegna, declinando a questo punto il viaggio alla velocità dei nostri passi. Torniamo nella zona sud-ovest dell'isola per andare alla scoperta forse di uno dei più bei cammini d'Italia, il cammino minerario di Santa Barbara. Ne abbiamo parlato anche poco fa e ne riparliamo ora con uno sguardo un po' diverso, e lo facciamo in prima battuta in compagnia di Fabrizio Ardito, giornalista, fotografo, soprattutto insomma instancabile camminatore. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, ci ritroviamo con piacere anche perché insieme a Natalino Russo sei l'autore di un libro, anzi quasi più un atlante anche fotografico, bellissimo, il cui titolo è appunto Il Cammino Minerario di Santa Barbara, edito dal Touring Club Italiano in collaborazione anche con la fondazione che si occupa di questo cammino. Un viaggio a piedi che non ripercorre antiche vie, magari come siamo abituati, un itinerario legato alla figura di un santo, ma sono circa 500 chilometri che ci immergono soprattutto nella storia di questo cammino. Fabrizio, appunto, partiamo un po' dalla storia di questo cammino di Santa Barbara.
Sì, questo cammino si svolge attorno a Iglesias, cioè partendo e arrivando a Iglesias dopo un lungo giro, e Iglesias è stata per secoli la capitale delle industrie minerarie sarde. I romani già cavavano l'argento, poi i pisani, e poi però dall'inizio dell'Ottocento tutta questa zona del Sulcis, dell'Iglesiente, del Guspinese sono diventate uno dei poli minerari più importanti d'Europa. Qui c'erano industrie di tutti i paesi, e quindi lo sviluppo di tutta quest'area è stato per più di un secolo e mezzo profondamente legato al lavoro delle miniere.
Allora, parlavamo di santi, prima c'è comunque un legame qui con il nome di una santa, Santa Barbara, che è la patrona di tutti i minatori del mondo. Quando ci siamo sentiti al telefono, Fabrizio, mi hai detto forse uno dei cammini più belli che io abbia mai percorso. Cosa ti ha colpito?
Mi hanno colpito fondamentalmente due aspetti. Il primo aspetto è la natura della Sardegna, e questo cammino la incontra in tutte le sue forme, nel senso che prima per una settimana si cammina sulla costa del mare, dove sono le dune di Piscinas, il Faraglione e il Pan di Zucchero, poi si entra nell'interno, e nell'interno c'è il paesaggio delle colline della Sardegna, ma anche montagne e enormi foreste che, devo dire francamente, non mi aspettavo, delle foreste così spettacolari. E poi c'è il continuo incontro con queste vere e proprie cattedrali dell'industria mineraria sarda, che ancora sono decisamente ben visibili nel paesaggio.
È un pellegrinaggio, insomma, come stai raccontando, tra natura, storia e appunto nell'archeologia industriale. Sono poco più di 500 chilometri, una sorta di anello irregolare che però possiamo dividere anche in un percorso più abbordabile, no? Magari dal punto di vista chilometrico, dividerlo un po' questo cammino.
Certo, il cammino completo è un cammino abbastanza lungo che richiede un mese, poi può essere qualcosa di meno se si è abbastanza robusti per accorpare delle tappe. Però il cammino offre delle possibilità di scegliere la propria settimana preferita, cioè se sulla costa o nell'interno, anche perché grazie all'aiuto della fondazione del Cammino Minerario Santa Barbara è molto facile progettare un itinerario a nostra misura.
Ecco, anche l'accoglienza grazie alle posadas degli ostelli caratterizzano in qualche modo questo cammino.
Sì, ci sono, diciamo, lungo il cammino si dorme in strutture di tipo diverso, dai bed and breakfast a qualche pensione, e poi ci sono sei ostelli della fondazione che hanno il nome di Posadas e ovviamente lì prenotando con un po' di anticipo si può dormire poco coccolati dall'assistenza di chi lavora per la fondazione, che provvederanno a farci trovare le chiavi e il frigorifero pieno, che devo dire a fine giornata è sempre piacevole.
Un bel aiuto. Ecco, a guardare le foto di questo vostro bellissimo libro, bellissimo insomma Atlante, si capisce che la tappa alla Salina di Sant'Antioco è imperdibile.
Beh, la Salina di Sant'Antioco è una tappa spettacolare, perché dopo le montagne, le miniere eccetera, a un certo punto si cammina in pianura verso la costa e si comincia a risalire la costa verso Sant'Antioco con all'orizzonte delle vere e proprie montagnole bianche, e ci si rende conto soltanto quando si arriva che sono delle montagne di sale, cioè sono i depositi di sale delle Saline di Sant'Antioco. E quindi si passeggia, si cammina in questo paesaggio assolutamente riarso, perché non c'è neanche un albero ed è tutto coperto di sale, che fa pensare un po' ai deserti degli Stati Uniti, non so, quelle cose che si vedono nei film, un po'. Con le macchine che lasciano la scia di polvere, sì, lunga un chilometro, insomma.
Bello. Mi piace tra l'altro insomma l'unione insomma della fatica tra virgolette del cammino con la storia di quell'antica fatica del lavoro delle miniere. Ovviamente sono due fatiche non paragonabili, ma appunto la modalità del cammino mi sembra proprio il modo giusto per entrare in contatto con la natura, la storia di questo itinerario, no? Anche silenziosamente, mi viene da dire.
Sì, silenziosamente, ma anche perché in alcuni tratti, penso ad esempio alle miniere di Montevecchio, ma anche in molti altri luoghi, poi in realtà ci troviamo a camminare sugli stessi sentieri che venivano percorsi dai minatori per andare a lavorare, o dalle cernitrici, che erano le donne che lavoravano in miniera e che molto spesso vivevano in delle case che erano a un'ora, un'ora e mezzo dall'impianto minerario, quindi tutte le mattine percorrevano i sentieri che noi oggi evidentemente percorriamo con un animo molto più leggero e molto più rilassato, perché ci stiamo divertendo e non stiamo andando a lavorare in miniera.
C'è un luogo di questa archeologia industriale che ti ha colpito in modo particolare?
Sono tutti bellissimi, anche perché io sono molto appassionato di questo tipo di architetture, però devo dire c'è un luogo sorprendente, assolutamente sorprendente, che è praticamente alla fine del cammino, diciamo l'ultima tappa che ci riporta a Iglesias, perché lì in cima a un'altura da cui si vede già Iglesias, c'è una costruzione ottocentesca che sembra un castello medievale, che ha il nome molto, molto bello, secondo me si chiama sta macchina Beccia, che vuol dire la macchina vecchia, e dà un po' l'idea di come funzionasse questo mondo, perché questa specie di castello è stato costruito dagli architetti di una miniera, perché lì c'era un pozzo che serviva a portare su e giù i minatori nella miniera, però piuttosto che lasciare una struttura brutta di ferro, eccetera, hanno nobilitato il loro lavoro costruendo questa specie di palazzetto neogotico che è l'ultimo sopravvissuto di questa miniera, perché poi il pozzo è stato chiuso, però c'è questo palazzo in mezzo al nulla, in mezzo alla macchia, che ricorda un'epoca che oramai è finita da un po' di decenni.
Ecco, tutte queste parti dell'archeologia industriale sono visitabili in qualche modo?
Ci sono molti luoghi visitabili e sul sito della fondazione si trovano, e comunque hanno degli orari che sempre più sono compatibili con quelli dei camminatori, perché poi questo è un po' il problema. Conviene comunque sicuramente, penso a Porto Flavia oppure alla Galleria Henry di Bugerro oppure alle Gallerie di Montevecchio, conviene sempre un giorno prima, due giorni prima fare una telefonata con una sorta di prenotazione per essere sicuri di non perdere il luogo dove stiamo passando.
Ecco, in chiusura, qual è il periodo migliore secondo te per camminare qui?
Le stagioni di mezzo sono sicuramente il periodo migliore. Il mio suggerimento è la primavera, perché in primavera, chi è stato in Sardegna lo sa, la macchia fiorisce e quindi il profumo dei fiori, il profumo delle erbe aromatiche è fortissimo, come il sole batte sul mirto, sul cisto e su tutte le altre piante, sembra di camminare in un orto botanico. E poi ci sono le fioriture. L'autunno anche è molto bello, un po' meno fiorito, però sempre piacevole. Sconsiglierei i mesi del caldo più forte dell'estate, anche perché sono i mesi in cui poi sulla costa c'è più affollamento.
E allora ricordo il vostro libro, il vostro Atlante, Il Cammino Minerario di Santa Barbara, edito dal Touring Club Italiano e scritto a quattro mani, come si dice, da Natalino Russo e Fabrizio Ardito. Qui trovate anche tutte le indicazioni tappa per tappa e tutti i numeri di telefono e i link utili al viaggio. Grazie mille Fabrizio, a presto e buon cammino.
Grazie e buon cammino a voi.
Janas cum te larzos, Janas cum te larzos e filos de oro de sente.
E allora abbiamo ancora qualche minuto, non ci spostiamo da qui, dal cammino minerario di Santa Barbara, su cui ora diciamo cambiamo prospettiva, e per questo ritroviamo con piacere il duo di Janas Escursioni, guide ambientali escursionistiche. Francesca Mocco, ben ritrovata.
Grazie, grazie a tutti.
E Loredana Lai, ciao Loredana.
Ciao Silvio, ciao a tutti e a tutte.
Allora, qui siamo insomma nelle vostre zone, tra le tante escursioni che troviamo anche sul vostro sito janasescursioni.com, c'è quella al cammino minerario di Santa Barbara, che come abbiamo capito insomma possiamo vivere come cammino insomma intero di giorni oppure anche come scoperta giornaliera. Loredana, partiamo da te, cosa ti piace e cosa piace di questo viaggio a piedi in queste zone?
Come guida ambientale escursionistica che è nata in questo territorio, io e Francesca veniamo proprio da questo territorio del sud-ovest della Sardegna, ovviamente la cosa che ci piace di più è portare le persone a visitare attraverso le tappe del cammino un territorio che sì è selvaggio ma è anche molto accogliente, è la terra più antica d'Italia e per noi è una gioia ogni volta vedere lo stupore e la meraviglia nello scoprire questi posti che sono nuovi sia per i locali che per le persone che vengono da fuori.
Ecco Francesca, ultimamente avete vissuto questo viaggio in modalità per voi insolita. Raccontaci un po'.
Abbiamo portato con noi Domenico. Domenico è stato ospite lungo il cammino minerario di Santa Barbara, che ci ha chiamato qualche mese fa dicendoci che era molto curioso di conoscere questo cammino perché aveva sentito dei nostri racconti sul cammino minerario di Santa Barbara. Ci ha proposto delle date in cui venire e poi ci ha detto: ragazze, c'è un problema, sono cieco. E noi da qui siamo partite, abbiamo detto che potevamo fare questo cammino, siamo state con lui una settimana, abbiamo condiviso tutto, dalla struttura ricettiva alle tappe bellissime, soprattutto lungo la costa. E con lui è stata un'esperienza nuova, perché anche se noi operiamo in questo bellissimo territorio è come se avessimo fatto un nuovo cammino. L'abbiamo raccontato arricchendolo di aneddoti, abbiamo fatto toccare le erbe, la vegetazione che qua è molto particolare, è molto profumata, e abbiamo fatto toccare a Domenico le rocce, queste rocce così antiche che sono state proprio diverse in ogni tappa, dalle rocce vulcaniche a quelle calcaree, allo scisto, alla pudinga ordoviciana. Abbiamo fatto proprio un viaggio a 360 gradi e lungo le tappe abbiamo fatto anche la visita ai siti minerari e anche alle zone archeologiche come Antas, dove c'è proprio un tempio bellissimo in questa valle importantissima dal punto di vista storico.
Ecco Loredana, mi piace insomma portare la vostra esperienza ai nostri ascoltatori sperando che sia anche di ispirazione per qualcuno. Come si organizza un viaggio così?
Quando Domenico ci ha chiamato ci ha dato una raccomandazione, inizio con questo Silvio, sì. Lui ci ha detto: ragazze, io sono cieco, è un problema, non è un problema Domenico, e ci ha dato questa indicazione, vi chiedo questo, non andate a cercare nel web come si interagisce con una persona cieca, aspettatemi e lo faremo insieme. Quindi questa è stata il primo grande dono di Domenico. Come si organizza? Si organizza restando in ascolto e capendo quali sono le esigenze delle persone cieche in questo caso. Noi l'abbiamo fatto con Domenico, abbiamo organizzato il viaggio e quando è arrivato qua le sue percezioni ce le ha donate e quindi abbiamo camminato con lui in percorsi dove noi non ci aspettavamo che lui sarebbe riuscito a camminare, eppure è successo. Abbiamo fatto le tappe che facciamo normalmente, ci siamo fermate con lui proprio a scoprire un mondo che non conoscevamo ed è stato bellissimo, anzi uso la sua parola, è stato pazzesco, perché lui è di Modena. Ed è venuto da noi, ha preso un aereo da solo, quindi il messaggio che vogliamo portare come guide è che si può fare, bisogna organizzarlo e bisogna portare anche una parola a chi pensa, stando dentro casa, che non si può fare. E te lo dico non solo per i ciechi, Silvio, sì, ma anche per chi pensa di avere dei limiti. Come dice Domenico, i limiti sono nella vostra mente, ma si può fare tutto. È emozionante questo per
molto,
noi.
Molto. Bellissimo. Francesca, in chiusura, possiamo dire che questo viaggio vi ha regalato in qualche modo una prospettiva diversa su questo territorio, nonostante voi lo conosciate molto bene.
È stato proprio un viaggio nuovo, Silvio, da tanti punti di vista, sia come l'abbiamo visto con Domenico, ma anche adesso che c'è stato l'altro passaggio dove portiamo nuovamente i nostri compagni di viaggio nei punti in cui siamo passati con Domenico. Ci siamo soffermati anche con gli altri perché veramente alcuni aspetti non li avevamo colti nemmeno noi e quindi condividiamo anche questo con gli altri, ecco.
Bello, allora insomma purtroppo come sapete il tempo costringe sempre un po' il nostro racconto, ma insomma non mancheranno altre occasioni di viaggiare insieme in Sardegna, radiofonicamente parlando, per ora, perché prima o poi vi verrò a trovare. Quindi ricordo janasescursioni.com, grazie Loredana e grazie Francesca, è stato veramente un piacere.
Grazie Silvio.
Grazie. A tutte.
E quindi su questo chiudiamo questo nostro viaggio in Sardegna, Valeria.
Eh sì Silvio, il tempo scorre davvero velocemente, prima però di svelarvi quale sarà la nostra prossima destinazione, la parola torna ad Alessandra.
E allora vi ricordo come sempre che questa trasmissione è disponibile in podcast dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, vi ricordo anche la mail grandtour@radio24.it.
Solo qualche istante ancora per dirvi che la prossima domenica vi porteremo con noi in Abruzzo e allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Grazie, buona settimana e buona domenica.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.